You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, assimilati di Star Trek. Io sono il capitano Jared e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale Sofia.
Buonasera capitano Jared, buonasera.
E benvenuti in una nuova live di Talking Trek. Dunque Sofia,
sì. Prego. Allora, scusate, questa sera... Scusi, parte già benissimo, scusate. Allora, dunque, questa sera, caro capitano Jared e cara anche i nostri, appunto, assimilati, nonché salamacchine, nonché motore a spore, micelio, che più ne ha più ne metta, recensiremo insieme l'ottavo episodio della seconda stagione di Star Trek Picard, intitolato Pietà. Manca sempre meno alla fine, manca davvero pochissimo, quanto Jared? 2 settimane ormai alla fine.
Adesso sì, dopo Picard. Questa sì.
Ma non mancano ovviamente i reminder social della Sofia. Quindi ragazzi, io vi ricordo che la live va in diretta sia sulla nostra pagina Facebook che sulla nostra sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace alla pagina, mettete un bel mi piace, una love reaction alla diretta, condividete come se non ci fosse un domani e commentate, perché ci sarà tanto di cui parlare anche stasera. Per quanto riguarda YouTube, siamo sempre lì, infatti mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace alla diretta, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Mi raccomando, anche lì, tanti bei commenti, tante belle condivisioni, e se volete potete anche lasciare una donazione sulla super chat di YouTube. Penso di aver detto tutto per cominciare, quindi, caro capitano, ti lascio di nuovo la parola.
Bene, Sofia, direi di cominciare adesso con la nostra analisi a questo ottavo episodio della seconda stagione, intitolato Pietà. Prego.
Certo, allora cominciamo subito con facendo un po' il sunto dell'inizio, quello, ovvero quello che vediamo inizialmente. Infatti ritroviamo Picard e Guinan sotto interrogatorio da Wells. L'uomo li accusa di essere degli alieni, prendendo appunto tra l'altro degli appunti sulle loro reazioni. Secondo lui i due hanno un piano per sabotare la missione Europa. L'interrogatorio tra l'altro si svolge fuori dagli uffici ordinari, i tre infatti si trovano infatti in un sotterraneo senza videocamera collegata, quindi questo vuol dire che nessuno sa che loro sono lì, la situazione quindi è di massima segretezza. Grazie al video dove si vede che appunto Jean-Luc si teletrasporta all'esterno del bar di Guinan, Wells ha ottenuto i filmati appunto di Picard e degli altri imbucati al galà, vi ricordate? Qui abbiamo anche un'immagine, anzi proprio Wells è proprio lui che fa vedere le foto della serie, ah, visto? Gamato. Guinan intanto diciamo esamina l'uomo nel tentativo di farlo cedere o comunque di farlo desistere con quell'interrogatorio, ma non ottiene risultati. Infatti Wells è molto determinato e dopo qualche altra domanda se ne va, lasciandoli così soli. Bisogna trovare il modo di uscire. Anche perché se Wells pensa veramente che vogliono sabotare la missione Europa, allora non servirà assolutamente Q per cancellare il tutto, ma lo faranno le autorità e, testuali parole dello stesso Jean-Luc, avremo rovinato il futuro, comunque avremo distrutto il futuro con le nostre stesse mani. Intanto vediamo che Raffi e 7 di 9 sono sulle tracce della Jurati, trovano anche il bar in cui lei è stata, dove diciamo ha distrutto il vetro. Rios vuole raggiungerle, ma Raffi lo ferma. Deve rimanere sulla sirena per controllare i sistemi operativi e trovare il modo di contenere la regina. Quindi questo era un po', diciamo, tutto l'inizio dell'episodio. Un po', appunto, come abbiamo detto, si riparte da dove avevamo finito la scorsa volta. Allora, sarò breve e concisa. A me è piaciuto come inizio. Ho trovato Wells interessante fin da subito. E tra l'altro qui ho omesso di dire che c'è anche un'altra piccola scena prima che cominci tutto l'episodio, ma di cui parleremo per bene dopo. E quindi io l'ho trovato sinceramente molto interessante. Mi è piaciuto anche il fatto che Wells faccia vedere appunto le foto di loro, no? al galà. L'unica cosa che ho trovato un pochino, ma come sempre, è il fatto di Rios che continua ad avere sulla sirena praticamente Riccardo e Teresa ed evidentemente non l'ha detto agli altri, se ci facciamo caso, perché cioè a un certo punto, anzi, si sente il bimbo che dice qualcosa e Rios abbassa la voce, no? Come per dire... Quindi, non lo so, ti dirò, non mi ha convinto del tutto quella cosa lì, però in compenso è stato un buon inizio. Tu cosa ne pensi, Jared? Ti è piaciuto come inizio?
Sì, ma ho un po' le mani legate perché la parte, diciamo, cicciosa con la carne arriva dopo e quindi mi devo un po' trattenere. Però sì, dai, un inizio senza infamia, senza lode, cioè nel senso funziona. Però diciamo, ho detto all'inizio quando ho visto questa scena, ho detto sta a vedere che adesso tutto l'episodio è incentrato sul salvare Picard dall'FBI, esattamente come è successo a Rios, fu arrestato, e invece per fortuna non è stato così. Però ammetto che all'inizio l'episodio si prestava ad una narrazione che sembrava andare in quella direzione. Bravi gli sceneggiatori, perché non sono stati così banali e non hanno reso Wells un cattivo, se ci pensi.
Certo.
Quindi è stato più il poliziotto buono che il poliziotto cattivo, anche se nella prima parte sembrava che andasse più in quella direzione, diciamo, certo, più quella del cattivo dell'episodio, invece è andato bene, e quindi bene, ecco, mettiamola così, diciamo nulla di eccezionale, soprattutto questa prima parte, che secondo me non accade veramente niente. Però devo dire che ci sta, ecco, ci sta. Sono anche comunque contento che non abbiano fatto un casino mettendoci il suo personaggio, perché lui ha interpretato anche un personaggio, come ci fece notare uno dei nostri ascoltatori, in Star Trek Voyager, e a quanto pare invece non hanno nessun collegamento, cioè è semplicemente l'attore che interpreta due ruoli diversi. Star Trek Voyager interpretava questa sorta di agente temporale, e quindi sembrava, no, con il fatto dei viaggi nel tempo, fosse in qualche modo potesse ricadere lo stesso personaggio, magari con qualche tipo di travestimento per non farsi notare, e invece no. E meno male che non sia così, perché secondo me altrimenti c'è troppa roba che si va a incastrare, e secondo me sono già tante le trame e io non aggiungerei nient'altro, ecco, mettiamola così, anche perché onestamente ci troviamo all'ottavo episodio e io direi che secondo me già da qui bisognava iniziare a chiuderne qualcuno. Cioè no, sì. Perché una cosa che io non apprezzo è andare lenti e poi risolvere tutto di corsa all'ultimo episodio. Io spero, insomma, che nel prossimo già qualcuna vada un po' a concludersi. Comunque, vediamo un po' i commenti del nostro pubblico. Enrico Piredda: ragazzi, se posso aggiungere una cosa, un utente di cui non ricordo il nome, ma si l'aveva scritto sopra, adesso vediamo se lo ripecco. No, non lo ripecco. Ah sì, Vincenzo Lamia ha detto poco fa una cosa che forse in tanti non hanno il coraggio di ammettere: la serie sta piacendo, ma in generale non sembra neanche Star Trek, mi manca lo spazio profondo. Ma io, in realtà sì, è vero, effettivamente, diciamo, la sceneggiatura all'interno del 24esimo secolo, un po' sì, insomma, all'interno del 2024, mi stavo confondendo, all'interno del 2024 effettivamente ci porta lontano da quei climi, dalla comfort zone, no, in cui siamo abituati, con navi spaziali, alieni e tante altre cose. Però secondo me, comunque, in un certo senso di Star Trek ci sono sempre stati questi tipi di episodi ambientati nel passato, no? La serie classica ne era piena, anche di Space Nine, anche Voyager, quindi non lo so, forse sai cos'è che un po' ci frega, che magari lì ci andavi per un episodio e poi la scena successiva tornavi sul pianeta, sull'alieno della settimana. In questo caso un'intera stagione forse un po' più pesante, quindi forse in un certo senso potrei essere anche d'accordo con te sotto questo punto di vista, d'accordo con voi visto che siete un paio. Però secondo me è sempre Star Trek, cioè dal mio punto di vista Star Trek non è solo una serie di fantascienza, astronavi, spazio profondo. Secondo me Star Trek è proprio il messaggio, no? E secondo me il messaggio di Star Trek c'è tuttora, pensiero personale ovviamente. Tu, Sofia, cosa ne pensi?
Ma guarda, io mi sento in realtà di essere, diciamo, d'accordo con entrambi, perché cioè da una parte è vero, cioè non me la sento di dire che non si senta, diciamo, la mancanza dello spazio, perché cioè, d'altronde, ragazzi, lo dice anche il titolo, Star Trek, viaggio tra le stelle, viaggio nello spazio, quindi è chiaro, no? Cioè noi è come quando si diceva appunto che, diciamo, la cosa che mancava un po' a Picard nella prima stagione era il fatto di avere una nave protagonista insieme diciamo, ai personaggi umani, quindi è chiaro che la componente spaziale in questo caso manca. Però secondo me, comunque, avendo una sceneggiatura buona, nonostante appunto qualche calo qua e là, perché qualche piccolo calo l'ha avuto, però alla fine la sceneggiatura è buona, la storia che comunque stanno raccontando secondo me è interessante. E poi alla fine, cioè, hanno fatto cose, diciamo, alla Star Trek, no? Abbiamo avuto i viaggi nel tempo, abbiamo avuto i viaggi negli altri universi, Kaina. Abbiamo avuto la regina Borg, comunque c'è sempre l'astronave, c'è sempre la sirena parcheggiata, no? Lì, con sopra Rios in questo caso. Quindi, secondo me, in realtà, ci siamo, cioè, è chiaro, si discosta, come si dice, come dicevi giustamente tu, Jared, magari da uno Star Trek un po' più classico, tutto quanto sì, ambientato nello spazio, stile Discovery, per dire.
Ma non solo Discovery.
No, però... cioè in generale, però insomma, comunque a me sta piacendo lo stesso, cioè non sto sentendo così tanto questa mancanza. Certo, ovviamente spero che ci tornino nello spazio, questo è ovvio, però comunque mi sta comunque convincendo, ecco.
Sì, sì. Poi andiamo avanti con i commenti. Con Corrado Festa Pinochet: qui l'attore è ricordato come agente temporale, come dicevo prima, in Voyager, l'autore della ricordato come aspetta fammi rileggere qui l'attore ricordato come agente temporale in Voyager si chiama Wells, come A.G. Wells, autore della macchina del tempo, ma l'attore aveva interpretato un agente dell'FBI in 12 Monkeys, un agente che aveva una passione per i romanzi di Wells. Insomma, è tutto un Inception. Poi allora, piccola nota, eccoci, no, Sofia, diciamo, dicete più o meno la stessa cosa.
Sì, esatto.
Piccola nota, il personaggio si chiama Wells, probabilmente scrittore della macchina del tempo, forse un omaggio a Orson Welles, al terzo grande e immenso cinema, divenne famoso per una famosa diretta radiofonica sull'invasione aliena, ovviamente. Poi, io sto amando Guinan, ci dice Manuel, ma mi manca un po' Whoopi. È il mio stesso pensiero. Cioè, secondo me questa attrice non è malaccio, però non riesco a vederla tanto come una giovane Guinan. Cioè, mi dà più quasi l'idea di una cosplayer vestita da Guinan, però non mi trasmette quel qualcosa che mi ricorda proprio Guinan. Non lo so. Pensiero personale, cioè non è una cattiva attrice, mancherebbe, tutto sommato il tutto ritorna, però non buca lo schermo come vuoi. Secondo me
posso prendere un commento di Antonio, sì. Stefano, che ci dice, parlando diciamo del discorso che si stava facendo prima, quindi appunto sulla lontananza dello spazio, ci scrive: è pur vero che la serie comunque si intitola Star Trek Picard, quindi più che di esplorazione spaziale si incentra più sull'approfondimento del suo personaggio ed il resto un po' da contorno. Guarda, sinceramente sono d'accordo con te, d'altronde appunto come dice giustamente Stefano, la serie in realtà, cioè se noi vediamo, ha sempre messo in chiaro quello che era il suo obiettivo, perché anche nella prima stagione, che comunque si vedeva magari dello spazio, comunque abbiamo avuto dei viaggi, tutto, però alla fine era chiaro che un po' il fulcro fossero appunto le emozioni di Picard, o comunque la sua, diciamo, intimità, il suo io. Quindi assolutamente, sono completamente d'accordo con te. E poi...
l'abbiamo letta la donazione, una donazione di Fabrizio Poli, un ractagino e nostri due eroi. Chissà se si riferisce a me, a Sofia o a Picard. In ogni caso, ti ringraziamo, Fabrizio. Grazie.
Grazie mille.
Poi dicevi?
No, nulla, stavo vedendo se c'era anche qualche altro commento a riguardo, oppure se voleva andare avanti.
Vabbè, andiamo, leggiamoli un paio veloci. Come Dalle Quercia invece, al contrario, dice: viaggi nel tempo, grandi personaggi, grandi storie, non ne sento la mancanza francamente. Poi ricoprirete la comfort zone, è bellissimo. Beh, dai, per comfort zone si intende un po' tutti quegli elementi che sono un po' presenti in tutte le serie di Star Trek. Poi Antonio De Stefano concorda con me. Concordo con Jared, non mi piace che in una serie di 10 episodi ci vogliono tante puntate per dipanare la matassa, aggiungendo altra tanta carne al fuoco per poi risolvere tutto in modo frettoloso in un episodio, rischiando di lasciare con l'amaro in bocca. E questo è un po' il problema della serializzazione di oggi, purtroppo, e non mi riferisco solo a Star Trek. Cioè, ci sono tante serie che partono veramente bene, poi a un certo punto si perdono, proprio fanno un giro immenso per poi arrivare al finale e risolvere sempre tutto, ma non solo Star Trek Picard, anche The Book of Boba Fett, per dirne una. Cioè, un po' tutti hanno un po' questo vizio, no? È un po' la struttura narrativa di oggi, ecco, mettiamola così. Secondo me una buona alternativa sarebbe dividere la stagione in 2-3 archi, con magari una trama che sostanzialmente poi le regge tutte, così da un po' variare un pochino, ecco, mettiamola così. Cosa che secondo me erano riusciti molto bene con la prima stagione di Discovery, secondo me. Dividendosi tra Guerra Klingon e Universo Specchio. Poi vediamo altri commenti. Sono assolutamente d'accordo con Jared, grazie Mauro. Per quel, cioè, non scordiamoci che c'è sempre la terza stagione, dove tornerà gran parte del cast di Star Trek The Next Generation. Dico gran parte perché non c'è Wesley Crusher, ma per il resto ci sono più o meno tutti. Poi diciamo che in questa seconda stagione hanno voluto risparmiare sugli effetti speciali. Beh, sicuramente l'andare, diciamo, in un'epoca molto vicina al nostro attuale presente, sicuramente ha fatto molto risparmiare sulle varie scenografie. Giusto, Sofia? Tu che studi cinema.
Ma in realtà dipende, perché, cioè, ora io non so come siano regolamentati in America, però io quello che vi posso dire è che comunque quando tu vai ad affittare un set, o comunque che sia un set effettivo piuttosto che una casa, piuttosto che anche semplicemente affissione di suolo, cioè affitto di suolo pubblico, comunque paghi. Quindi io non parlerei di scarso budget in questo caso, perché insomma, cioè, nel senso, ragazzi, non è che un episodio si gira in un giorno, quindi non lo so, sicuramente magari hanno voluto, appunto, come ha detto giustamente Davide, hanno voluto risparmiare sugli effetti speciali, però non cioè, insomma, alla fine, come dire, no, diciamo che il loro budget secondo me l'hanno investito in qualcos'altro
nel primo episodio
certamente, ma comunque anche in generale, non lo so, ti dico, non so come funzionino, però in America le regolamentazioni per queste cose qua,
sì,
quindi
però fammi aggiungere una cosa, cioè,
prego.
Se tu devi costruire un intero set futuristico di una nave aliena con tutta una serie di tecnologie costruite da zero, ti costa di più che mostrare una strada di Los Angeles, che non la devi neanche tanto cambiare, perché è la stessa strada che c'è oggi. Cioè, capito? Secondo me, a livello di budget, tra un intero set di un'astronave e girare in città, per me ce ne passa, soprattutto
sì,
nel presente.
Sì,
anche
sì,
perché poi parliamo di effetti speciali, dove comunque tu non devi usare grandi phaser, colpi di scena, la nave che colpisce, cioè tutte queste cose qui non le fai. L'unica cosa che usano particolarmente in questi episodi è il teletrasporto.
Certo.
Quindi secondo me sugli effetti speciali sicuramente un po' hanno risparmiato, ma hanno risparmiato saggiamente. Ecco.
Certo.
Poi direi di leggerne giusto un altro e poi si va avanti. In questa serie si sente proprio che avevano l'idea di fare un film di 10 ore. Sì, anche su questo sono d'accordo. Corrado, come ho detto anche io, più che sulle scenografie, avevano risparmiato sugli effetti speciali, più in termini di tempo in post produzione che di budget. Tra l'altro è particolare questa cosa, che la quarta stagione di Star Trek Discovery ha avuto veramente pochissima post produzione rispetto a invece alla seconda stagione di Star Trek Picard, e mi sembra proprio che me lo dissi tu, Corrado, qualche settimana fa. Io comunque direi di andare avanti con la prossima sequenza per non rimanere troppo incastrati su questa.
Certo. Ok, allora continuiamo quindi con la prossima sequenza e passiamo alle nostre eroine tutte al femminile. Infatti vediamo Raffi e Sette alle prese con la malefica Regina Borg nel corpo dei giurati. Infatti, senza impianto, Sette di Nove non può rintracciare la regina. Raffi insiste sul fatto che è stata una Borg, quindi dovrebbe riuscire a farlo, dovrebbe riuscire, diciamo, a entrare, no, nel personaggio, a dire no, ma dai, ma come, cioè, se tu cosa faresti se avessi le gambe? E chiaramente, nel senso, ovviamente, diciamo che la nostra cara Sette rimane parecchio infastidita dalla cosa. Fingendosi però sorella di giurati, Sette scopre dal barista che la donna è andata via con un uomo. Girando l'angolo trovano il poveretto morto. Diciamo che adesso ci si chiede che cosa stia succedendo, e Raffi dice, Sette di Nove dice, io non vorrei niente. Se fossi in lei non vorrei niente a parte la connessione. Una volta provata è difficile pensare ad altro oltre che a riprenderla. La regina pare non sia ancora riuscita ad assimilare nessuno. Sta provando a ricreare questa connessione uno ad uno, ma senza successo. La soddisfazione di Raffi infastidisce molto Sette, che si stufa e l'accusa di essere una manipolatrice. Le due trovano a terra il telefono del poveretto appena, diciamo, stato ucciso dalla regina Borg. Le batterie contengono degli ioni di litio. Quando avviene l'assimilazione, i Borg iniettano questi metalli stabilizzatori, che sono estesi appunto degli ioni, per far sì che il corpo, diciamo, sopporti le nanosonde. Se non riescono a contenere la regina, è possibile che dovranno uccidere poi anche la Giurati. 7 e 9 la trovano, quindi trovano la nostra cara Giurati, diciamo, posseduta, assimilata, ecco, mentre cerca dei pezzi di metallo in alcune macchine poco distanti. La regina a questo punto corre verso di loro, disarmandole e mandando 7 al tappeto, quasi rischiando di strangolare Raffi. Giurati però riesce a farla desistere facendola allontanare. Il fatto che la regina non abbia ucciso Raffi strangolandola è segno che Giurati sta continuando a lottare. La regina utilizzerà i metalli che ha in corpo per creare delle nanosonde primitive con cui tentare un'assimilazione, sebbene saranno comunque imperfette. Ha bisogno comunque di risorse per trovarle potrebbe stare usando la tecnologia della Terra del 2024. Attivando il cellulare del poveretto si può riuscire, diciamo, a capire dove sia diretta. In tutto questo, alla fine, Raffi si confida a Sette. E tramite un flashback scopriamo che la donna si è impegnata al massimo perché Elnor potesse entrare nel programma della sicurezza, insegnandogli tutto ciò che sapeva. Elnor però non è mai stato troppo convinto, infatti a un certo punto scopriamo che Zani lo ha chiamato perché ha bisogno di lui su Vastri e lui vorrebbe tornare per poter così ripagare le Quadmirat. Raffi rimane male per la notizia, facendolo così desistere dal partire. Per questo la donna si sente così in colpa per la sua morte, infatti, diciamo, appunto, se ne attribuisce tutte le responsabilità e le colpe. Che dire, a me è piaciuta questa sequenza, è sicuramente interessante, sicuramente, diciamo, ti spiega anche un pochino di più del perché Raffi senta tutto questo senso di colpa, perché se vi ricordate negli scorsi episodi noi vedevamo questo Elnor selvatico che appariva, no? Con la visione di Raffi, dicevamo tutti, ma perché sta cosa, ok? E invece qua vediamo che comunque c'è qualcosa di un po' più profondo. E sinceramente mi è piaciuto anche il confronto che hanno Sette e Raffi in questo momento, perché effettivamente, cioè parliamoci chiaro, effettivamente Raffi ha manipolato sia Sette di Nove che soprattutto il povero Elnor, quindi nel senso, no, secondo me è stato interessante, cioè ci voleva, insomma, una strigliata prima o poi, dobbiamo prendercela tutti, magari non se n'era neanche resa conto, però effettivamente così è andata. Per quanto riguarda, beh, il discorso della Giurati e della regina Borg, che dire, con quel vestitone rosso che corre, salta sopra le macchine e poi, diciamo, tenta, no, di bloccare Raffi, che dire, cioè, bellissima, uno spettacolo, mi è piaciuta veramente tanto. Quindi sì, ti dico, a me Jared questa sequenza è piaciuta, non so a te, però io l'ho trovata interessante.
Sì, è una sequenza molto particolare, perché quando, diciamo, la vedo mangiarsi batterie,
sì.
Lì per lì non sapevo se mi stesse piacendo oppure no, ti dico la verità. Però nell'insieme secondo me funziona. Nell'insieme comunque l'ho trovata di una certa credibilità. Quando lascia Raffi si sente, no, come se ci fosse un grido interiore da parte di Agnes.
Esatto.
Mi è piaciuto perché poi c'è anche tutta la spiegazione che fa 7 di 9, dove dice, guarda, la regina Borg non mostrerebbe mai pietà. Quindi evidentemente c'è una parte di Agnes che ha ancora una voce all'interno della regina, e quindi, diciamo, una voce personale, ecco, non collettiva, e quindi, diciamo, vediamo, cioè è interessante, sicuramente è interessante. Ora io spero che non la risolveranno la questione con un paio di parole dolci, lei torna normale e fa fuori uscire la Borg, quello spero proprio di no.
Speriamo di no.
Sono proprio le classiche, passatemi, le cavolate da film di possessioni dove poi esce il demone e la risolvi così, ecco, spero che ci sarà una spiegazione scientifica, comunque proveranno a fare qualcosa, perché le belle parole sì, sono belle, sono di conforto, ma che adesso, diciamo, riescano a risolverla in quel modo proprio non mi piacerebbe per niente, ecco, mettiamola così. Però sicuramente c'è una parte di Agnes ancora viva e ancora, diciamo, vigile all'interno di questo corpo, seppur non hai il totale controllo. Comunque sicuramente interessante. Mi è piaciuta anche 7, dove comunque effettivamente dai, è un po', cioè, è un po', come dire, un po' quasi razzista, no? Che devo dire, ma perché tu sei una Borg, ragiona come una Borg.
Esatto.
Cioè, non lo so, cioè anche io lì l'ho vista un po' come sette, quasi come, ma poi quell'area, no, quei sorrisetti effettivamente sì, davano fastidio, cioè mettetevi nei loro panni, nei suoi panni, non lo so, anche a me lì, cioè io la vedo come sette, ecco, mettiamola così. Però poi nell'insieme secondo me questi due personaggi funzionano. Secondo me la coppia 7 Raffi in azione alla Mission Impossible. Così. Secondo me funziona ed è un po' anche quella parte da Spy Story che continua ad avere Star Trek Picard, un po' investigativa, no? Che secondo me ha del mordente, ecco, mettiamola così. Soprattutto spezza magari da certe situazioni un po' più lente, più calme, tipo l'interrogatorio, qui invece si va a situazioni un po' più frenetiche, il che non mi dispiace affatto. Girati marcia batteria e Giuracella, bellissimo. Grande Mauro. Poi ci sono due face palm da parte di Davide Berto.
Mi unisco.
Che dice, l'utilizzo di questi cellulari da parte della coppia è stato sicuramente più credibile di quanto visto in Voyager quando prendono il cellulare del 1995 per comunicare con la nave della Federazione. Scena assolutamente ridicola. Però Davide, ai tempi quei cellulari del 1995 sembravano una grande tecnologia, ecco. Poi magari nel 2040 ci sembreranno ridicoli gli attuali telefoni di oggi, quindi diremo, ma com'è possibile? Ci diremo anche noi nel 2040, però effettivamente. Poi qui Raffi la manipolatrice 7, la ex porca, iniziano a stridere. Qui invece a Manuel non è piaciuto molto. Alessandro Brancolini, qui ci sta, usa la forza, e Stranger Things ad Oshet. Beh dai, però l'abbiamo capito, no? Con la storia dei naniti che gli danno, diciamo, questa potenza che non avrebbe normalmente Agnes.
Sì.
E poi ci dice Fabrizio Poli, la donazione era per voi, ovviamente. Ti è Picard.
Già l'abbiamo poi fatto un'altra volta.
Poi la comodità di ambientare nel 2024 con ambientazione e tecnologia contemporanea, vuoi mettere? Ci dice Della Quercia. Francesco Spadaro, in questa puntata diversi interrogativi hanno risposta in vista del finale, che non sarà frettoloso perché si confluisce già adesso. Speriamo, Francesco. Vincenzo, la mia, io apro le scommesse, un bel Apple Spray e vomita tutta la decina.
Una soluzione un po' drastica, ma che potrebbe essere efficace, quindi.
Antonio De Stefano, scena un po' la Terminator, questa con la Giurati. Effettivamente sì.
È vero.
Ma Raffi non voleva essere razzista, era solo un modo di dire, sicuramente la capisci meglio di me. Questo sicuramente, Manuel, secondo me quando lei ha fatto la battuta sicuramente voleva intendere questo che stai scrivendo tu. Però mettendosi dalla parte di Sette un po' darà fastidio sentirsi dire no, tu sei Regina Borg, allora tu capisci, cioè capisco, diciamo, la parte lesa e capisco anche che magari Raffi in quel momento non voleva essere cattiva, ecco. Poi l'ultimo, leggiamo Corrado, poi andiamo avanti. Oramai è talmente ovvio che Giurati sia la regina vista nel primo episodio che spero non sia lei. Comunque, oramai è talmente ovvio che la Giurati sia la regina vista nel primo episodio che spero che non sia lei. Ok, adesso l'ho capita. Comunque, questa è la parte deludente. La regina vuole solo assimilare la galassia nel modo solito. Speravo i suoi interessi fossero più macchinosi, magari legati alle creature senzienti di René Picard e io. Non ho capito. Secondo me c'è qualcosa in più comunque, Corrado. Soprattutto quando arriveremo alla scena finale.
Sì. Andiamo avanti con le scene?
Sì, andiamo pure avanti perché okay. Siamo già a 50 minuti.
Bene, continuiamo con l'allegra famigliuola Sung che continua sempre a sorprenderci. Infatti, dopo la visione dei video del padre, Core ha molte domande. Tramite un visore trasforma lo sfondo del video in un ambiente 3D, potendo così esplorare il laboratorio. Durante la ricerca appare Q, che infatti si è intromesso come programma vivente quando ha hackerato i sistemi del padre, aspettando così l'arrivo di Core. L'uomo la informa che avvicina alle risposte che sta cercando, mostrandole infatti un genoma umano. Adam ha creato Core e poi l'ha rinchiusa, ma Q ha la chiave per farlo uscire. Le viene quindi, appena finisce diciamo la simulazione, diciamo così, recapitato un pacchettino, dove dentro c'è una dose del siero azzurro che Q aveva dato a Sung, come si vede nell'immagine con la scritta Freedom, ovvero libertà. Adam Sung si è ripreso, diciamo, dalla sbronza e cerca di parlare con Core. La ragazza gli fa intendere di aver capito che cosa sta facendo e dice infatti diversi nomi, stessa ragazza, la figlia di Zeus, padre degli dei, il mio creatore. Qua, se vi ricordate infatti gli altri nomi che aveva dato alle altre bambine che erano sopravvissute più a lungo, cioè un po' più a lungo, erano tutte quanti gli stessi nomi alla fine di Persefone. Infatti sì. Anche Core è la stessa cosa. Core è stata creata con un trasferimento nucleare da cellule somatiche con gestazione in un mezzo brevettato. Prima di lei ce ne sono state molte altre, le cui vite appunto si sono man mano allungate. La prima dozzina è sopravvissuta qualche ora, poi ce ne sono state che sono sopravvissute, sono state alcune che sono sopravvissute qualche giorno, e alla fine quella prima di lei è sopravvissuta 4 anni. Ma Core è stata l'unica a sopravvivere così a lungo, rivelandosi un vero successo. Core però non è affatto contenta di quelle parole, di essere vista come un trofeo e soprattutto di tutte le bugie che Adam le ha raccontato. L'uomo le rimarca ancora una volta che lei esiste per suo volere. E Core a questo punto gli dice: se dicessi di uscire da quella porta, cosa temeresti di perdere davvero? Me o il tuo lascito? A questo punto Core si fa forza ed effettivamente esce all'esterno. Ma l'ambiente non ha effetto negativo come abbiamo visto negli episodi precedenti. Infatti, prima di andarsene, gli intima al padre di non avvicinarsi e gli mostra la boccetta vuota, dicendo «la mia libertà da te». Bella, a me questa sequenza è piaciuta tantissimo, penso che sia stata la sequenza più intensa di tutto l'episodio. Mi è piaciuta veramente tanto, cioè più che altro è stato molto molto bello, a parte vabbè il nostro John DeLance nei panni di Q che fa sempre diciamo la sua porca figura, perché lasciamoci, cioè è minacciosissimo, ha fatto venire un'ansia mentre le parlava. Poi molto bello il fatto che si veda appunto dalla soggettiva di lei, no? Quindi quello che lei vede nel video è molto molto bello, un'ottima scelta. Ma poi soprattutto, cioè secondo me proprio Issa Briones e Brent Spiner funzionano benissimo in questo momento, cioè già funzionavano bene secondo me nelle scorse puntate, quando si vedeva appunto questo rapporto, no? Che all'inizio ci viene dipinto come lui poverino, un povero babbo, che sono stati bravi gli sceneggiatori effettivamente, perché all'inizio ce l'hanno mostrato effettivamente come un papà disperato, no? Perché ci hanno detto dai guardalo, lui farebbe tutto per lei, poi rivelazione e poi siamo arrivati a questo dove lui appunto effettivamente ha delle manie quasi di grandezza, che si sente veramente un dio, e questa cosa è stupenda, cioè secondo me sono riusciti a gestirle in modo molto buono. E ti ripeto, e Core comunque risponde di conseguenza, ed è giusto, cioè secondo me anche la reazione che lei ha è corretta, cioè ci sta per quella situazione. Poi vediamo come va, perché abbiamo visto, no, precedentemente che cosa è successo, che in realtà, se ci ricordiamo, il siero che precedentemente Q aveva dato a Sung era durato qualche ora, neanche. Poi aveva perso il suo effetto, infatti lei poverina aveva rischiato di morire avvelenata, se vi ricordate. Mentre invece in questo caso sembrerebbe che faccia più effetto. Vediamo, io sono anche qui, sono molto curiosa e ne voglio ancora. voglio ancora drammi della famiglia Sung, perché mi stanno prendendo tantissimo. Non so a te, Jared.
Ma sicuramente questa è stata una scena che ha funzionato, cioè è piaciuta molto anche a me. Devo dire che entrambi i personaggi, ma in realtà tutti e tre coinvolti in questa sequenza, sono tutti molto bravi. soprattutto nella recitazione, nei dialoghi, devo dire che mi ha lasciato particolarmente soddisfatto. Poi si unisce a tutti i discorsi dei nomi, si unisce un po' alla mitologia greca, come avevamo già detto un po' di tempo fa, qualche settimana fa. No, secondo me funziona, cioè qui non ho particolari critiche. Forse l'unica critica che mi riservo è: ma in tutto questo, come ci scrive anche Manuel Mizzimono, qual è lo scopo di Core? Cioè, sarà utile ai nostri eroi? Si unirà a loro nel finale? Non lo so, cioè all'inizio la vedevo un po' come un elemento narrativo per, diciamo, presentare Sung. Adesso però è diventato un elemento narrativo di vita propria, cioè che andrà avanti anche senza Sung, magari la vedremo ancora. Questa cosa del suo scopo effettivamente
sì,
però cioè penso che nei prossimi due episodi ne sapremo di più. A mio avviso è Sunga la chiave, ci dice Giusy. Core è un bel esperimento genetico. Comunque la famiglia Sung negli anni è sempre intrallazzata in queste cose.
Famiglia molto pacata e tranquilla, devo dire. Un soggettino, il nostro caro Adam.
Poi, buonasera a tutti, ci arriva Stefano Ances, appena rientrato dalla sala prove, il nostro compositore. Anche se oramai siete un po' avanti con l'analisi, il mio voto all'episodio è un 8. Prego, Stefano. E quindi anche Stefano si allinea, no, con tutti i 7,5, l'8. Il mio voto è stato un 7, quello di Sofia è stato un 7, e la media del pubblico è stata di un 7,5.
Tra l'altro, guarda, vedo anche un commento molto carino che di Corrado Costa Bianchè, che ci dice: in sottofondo resta il confronto ancora non visto, quello fra Q e la regina. Guarda, io lo sto aspettando con ansia, perché secondo me arriverà. E mi spaventa.
Se riprende i poteri la regina fa una bella fine.
Sì, no, guarda, io sto aspettando tantissimo questo confronto, non vedo l'ora, non vedo veramente l'ora. E poi tra l'altro abbiamo anche una teoria da parte di Antonio De Stefano riguardo, diciamo, la fine di Core, che ci dice: forse lei potrebbe sacrificarsi, venendo magari uccisa dallo stesso Sung, per aiutare i nostri eroi per qualche motivo. Sarebbe molto toccante, devo dire, se scritta bene, ovviamente. Però poi abbiamo anche Davide Besrock, che probabilmente sul discorso generale dice: ne vedremo delle belle, mi sa. Mi sa anche a me.
oppure uccidere René e Core va a sostituire René con la stessa da pilota nella versione Europa, e questa sarebbe la più boiata.
Madonna.
Però fare talmente in tante serie questi stata Jamie, che spero di no.
Speriamo di no, caro Giares.
Andiamo avanti con la prossima sequenza.
Eccoci qui, ecco la nostra star.
Abbiamo chiamato Q, e quindi Sofia non è laureana, no? Perché l'ha chiamata da pazza.
Esatto. E esattamente. Quindi arriva. Scusa, t'ho sentito adesso. Scusa. Quindi, dunque, torniamo seri. Gailal e Q. Il poliziotto, oltre ad aver notato tutta una serie di cose, ha visto anche il livido sulla mano di Picard ed ha capito che è stato nella clinica di Teresa, dove è stato arrestato anche Rios, che ha dichiarato alla polizia la sua provenienza dal futuro, tant'è che praticamente il poliziotto gli fa proprio leggere il verbale con la gioia di Picard di essere descritto come un vecchio ammiraglio brontolone. Lì di Patrick Stewart ha fatto tipo un salto di qualità di 20 metri, è stato bellissimo. Comunque, facendo perquisire la clinica, Wells ha trovato anche il comunicatore. Determinato a saperne di più, divide così Jean-Luc e Guinan. Guinan aspetta quindi di essere interrogata, trovandosi però presto faccia a faccia con un Q, per niente felice di vederla. Quando il rituale non ha funzionato, la donna ha sentito paura e vuoto, che però non ha provato lei. Le sensazioni, infatti, sono di Q e continua a sentirle. Guinan percepisce che Q sta morendo. E lui, tra l'altro, di tutta risposta, gentilissimo, gli risponde: ma una delle qualità che detesto di più della tua specie è l'empatia. Scopriamo infatti così che i Q non sono immortali E infatti lui stesso dice: preferisco pensare di essere sulla frontiera dell'imperscrutabile. Quando ha sentito la prima volta questa sensazione di morte imminente, era contento per la novità, ma invece che brillare come tutte le stelle morenti, sta semplicemente scomparendo nel nulla, e la cosa non gli piace per niente. Guinan quindi gli chiede perché stia facendo tutto questo a Jean-Luc, perché abbia portato intrappolato nel passato lui e tutti gli altri, ma prima di andarsene Kula corregge dicendogli che è stato lui a tornarci, facendo tutto da solo. Dicendo anche: una trappola è immateriale, è soltanto la fuga che conta, umani, sempre intrappolati nel passato. Guarda, Jared, ti faccio una domanda al volissimo: vuoi che parliamo anche di della controparte nell'altra stanza, o vuoi che intanto ci concentriamo
su questo? Concentriamoci su questo.
Ok, molto bene, molto bene. Comincio io a dire la mia? Allora, a me questa scena è piaciuta, anche questa scena qui è piaciuta molto. E vabbè, John D. Lance, come ho detto anche prima, è clamoroso, cioè è fantastico. Io l'ho vista sia in italiano che in inglese ed è bellissima sia l'interpretazione in lingua originale di The Lance, ma anche soprattutto, ma anche diciamo il doppiaggio di Pannofino, che rimane sempre perennemente clamoroso. Mi è piaciuta anche Guinan, ti dirò la verità, che come attrice secondo me se la cava molto molto bene. È bello, diciamo, vedere questa tensione continua che c'è tra questi due personaggi, no? Che quindi c'è dell'odio, ma allo stesso tempo appunto c'è anche questa empatia che Guinan in un certo senso prova verso Q, comunque prova, diciamo appunto per condizione di specie, verso Q. E questa cosa è molto bella. Poi ci sono queste scene, poi appunto se ci facciamo caso, come si vede anche nell'immagine più grande, Q è sempre in penombra in questo frangente, no? Quindi lo vediamo sempre un po' con queste penombre delle finestre, diciamo, con questa luce che gli taglia un po' la silhouette. Ed è bellissimo perché effettivamente, a parte rende tutta la scena più drammatica, secondo me appunto per gioco di contrasto luce e ombra, ma soprattutto mette anche molto in evidenza le espressioni facciali dello stesso John D. Lance, che qui fa un lavoro di mimica secondo me splendido. Splendido, quando appunto lui dice: ah, io mi rendo conto che non sto, cioè all'inizio ero felice, all'inizio ero contento, no, di questa nuova sensazione, poi appunto ho sentito questa, mi sono reso conto di star solo splendendo. Lui dice: ha un cambio di espressione che è qualcosa di clamoroso, cioè proprio lo vedi, cioè lo senti anche tu questo cambio, ed è bellissima come cosa. E di contro secondo me anche lei come attrice di supporto, attrice di Guinan, che comunque funziona molto molto bene. Quindi ti ripeto, questa insieme alla scena di Sung, dei Sung, penso che siano le sequenze che mi sono piaciute di più in assoluto e che mi hanno effettivamente fatto rimanere incollata allo schermo. Ne volevo ancora, ti dirò. Infatti a un certo punto Q alla fine dice a Guinan: per mia sfortuna ci rivedremo presto purtroppo, e io voglio che si rivedano, ho bisogno di altri momenti di loro due insieme, anche se in realtà poi, non so, magari poi si riferiscono al futuro, chi lo sa.
Jared, the next generation.
Sì, esatto, esatto, esatto. Jared, tu cosa ne pensi?
Ah sì, cioè, questa sequenza secondo me è stata molto bella, soprattutto per John D. Lance. Però questa Guinan, come detto all'inizio, cioè è una brava attrice, però non riesce ad emozionarmi come vorrei, ecco, mettiamola così. Cioè, fosse stata l'interprete originale, sicuramente questa scena sarebbe stata molto molto più profonda, secondo me. Mm-hmm. Comunque, finalmente capiamo che effettivamente questo Q, cioè, sta effettivamente morendo per davvero. Perché se nei primi episodi avevamo intuito qualcosa dallo stesso Jean-Luc, però ufficiosamente no. Adesso diciamo abbiamo avuto proprio la conferma. Un po' il segreto di Pulcinella, però almeno capiamo che c'è effettivamente qualcosa che non va. Vediamo dove andranno a parare. A me non mi sembra però la prima volta che insomma un Q... a parte non era lui, già, niente. Vi ricordo un episodio di The Next Generation dove c'era un Q, non di The Next Generation, no, di Voyager, dove c'era un Q che voleva morire, se non ricordo male, però non mi sembra fosse il suo Q. Ecco, quindi niente. e poi c'è tutto un dibattito su questa cosa, ma non voglio parlare dell'episodio di Voyager, voglio concentrarmi su questo. Sicuramente questa è stata una scena bella a livello di dialoghi, sicuramente ben scritta, sicuramente John DeLance è stato molto molto bravo soprattutto nelle espressioni, nel far capire un po' scocciato questo suo sentimento, no? Questo suo, nel senso, lui sa che vivere per sempre alla fine non è proprio una benedizione, perché alla fine ci sono anche molti contro, però è una scena che ti lascia molto così. Secondo me sono stati molto bravi gli attori.
Decisamente.
Fulvio Capitani, il titolo Pietà a cosa si riferisce? Secondo me si riferisce a una delle scene precedenti, dove vediamo Raffi che prende per la gola, per il collo, insomma.
Giurati che prende per il collo
Raffi, ecco, infatti mi stavo perdendo. Dove poi si ferma, cioè, e lì c'è anche tutto il discorso di Seth che dice la regina Borg non mostrerebbe mai pietà. Per me si riferisce a questo.
Sì, mettiamola molto così.
Anche se però secondo me ci sono vari momenti dell'episodio. Però principalmente secondo me si riferisce a quello. Sequenze magistrali, ci dice Daria. Poi salutiamo Daniele Amore, si fa chiamare Quinn, però non so a cosa si riferisce. Poi a me, ma poi non ricordo che Gaina avesse tutti quei poteri, forse è solo un fatto mio, in realtà anche a me non le ricordo. Soprattutto quel potere molto Stranger Things che vediamo dopo, addirittura gli cola pure il sangue dal naso. Infatti alcune scene che mi hanno lasciato un po' perplesso, che poi tra l'altro, voglio essere onesto, cioè, tra le cose che mi hanno lasciato più proposto in questo episodio è proprio Kaina.
Sì, eh?
Ah, ecco il Q di Voyager, grazie Daniele. Sì, è stato proprio Kaina, perché secondo me ci sono alcune cose che boh, non mi hanno convinto, ecco, mettiamola così. Soprattutto nella scena successiva, io ci andrei a questo punto.
Certo, eccoci qui. Qui siamo praticamente all'interrogatorio nell'altra stanza, diciamo nella stanza accanto dove abbiamo appunto Picard e Wells, dove vediamo che Wells è ostinatissimo, infatti vuole a tutti i costi dettagli e vuole a tutti i costi conoscere le intenzioni dei due riguardo la missione Europa. L'uomo continua a trattare Jean-Luc come un alieno, dicendogli che parlare con lui è la cosa migliore che possa fare prima che altri agenti lo prendano per fare degli esperimenti molto crudeli. Per loro Jean-Luc infatti è solo un fenomeno da baraccone. Mentre l'interrogatorio va avanti, Guinan appare a Picard, riferendogli così le parole di Q, ovvero gli umani sono sempre bloccati nel passato. E qui c'è l'apparizione stile Stranger Things di cui parlava Jared. L'intuizione è che anche Wells abbia qualcosa che lo tormenta, e Jean-Luc vuole a questo punto capire e sapere che cosa è successo e perché ce l'abbia tanto con lui. Gli propone così uno scambio di verità. Wells ha aspettato tutta la vita l'arrivo di Jean-Luc. Quando era piccolo ha avuto un incontro infatti ravvicinato con dei vulcaniani che lo hanno inseguito nel buio del bosco tentando una fusione mentale. Da quel giorno Wells si è dato la missione personale di avere nuovamente un contatto con degli alieni. Picard gli spiega che la fusione mentale avrebbe dovuto cancellargli la memoria per non lasciarlo tormentato dal ricordo, quindi non aveva un fine malevolo come lui pensa, infatti lo descrive anche con molta violenza, ovviamente con gli occhi di un bambino che l'ha vissuta. Ma evidentemente appunto questa cosa non ha funzionato. Mantenendo la parola detta, Jean-Luc gli racconta di essere un umano proveniente dal 25° secolo e di trovarsi lì per salvare la galassia, ma per riuscirci ha bisogno che l'uomo lo aiuti. A questo punto Guinan e Picard tornano, diciamo, si riconciliano, riescono a tornare, diciamo, insieme nella stessa stanza, interrogatori di entrambi finiti, e Guinan gli riferisce quello che gli ha detto Q e gli spiega che la sua frase si riferisce appunto a tutta la specie umana, e lei infatti dice: quando in voi qualcosa si è spezzato, vi rimane nel profondo, vivete nel passato finché non vi riconciliate, anche se comporta sofferenza. Fate un duro lavoro perché avete voglia di evolvere. Quasi dimenticavo quanto sia unico questo nella galassia. Scopriamo alla fine che Wells viene licenziato, perché infatti ha mentito sulle prove poiché voleva essere lui a consegnare Jean-Luc e Guinan, ma non è servito a niente. I due adesso quindi sono liberi. Quindi questo, diciamo, appunto è tutto il riassuntone di quello che succede. Qui c'è anche appunto la famosa scena, no? alla Stranger Things. Esatto, e c'è anche questa meravigliosa scena del tentativo di fusione mentale. Volevi dire qualcosa, Jared?
No, stavo facendo la fusione mentale.
Tramite schermo.
No, sto vedendo come metteva le mani.
Che dire? Anche qui, secondo me, questa è una sequenza comunque molto, molto interessante. Anche a me ha lasciato un po' perplessa l'apparizione di Guinan, perché faceva tipo molto, sai...
Strideva, dai!
Sì, cioè, magari capisco che voleva essere tipo della serie, no, film di fantascienza classico, dove a un certo punto c'è l'apparizione, no, con la luce che tremola, però... Cioè, no, quindi, cioè, nel senso, non è che fosse tutto sto grande, insomma, però comunque nel complesso è una bella scena, soprattutto è molto bella la parte dove si vede appunto Wes che racconta questa cosa, no, dell'incontro con questi vulcaniani e appunto il fatto che è bello anche vedere o comunque sentire come lui la rivive, perché quando effettivamente, no, Gianluca gli dice ma cosa ti hanno fatto? E lui gli mette la mano sulla testa, no? Gli dice ah, mi hanno tenuto fermo così, cioè avevo le dita che mi stavano cercando di perforare la pelle, così. Poi arriva Gianluca che dice guarda, no, cioè no, della serie stai tranquillo, era una cosa molto più semplice. Questo effettivamente sta anche un po' a sottolineare, no, come magari certe cose che noi viviamo da bambini ci sembrano enormi, poi le vediamo, diciamo, da adulti e ci cambia totalmente la prospettiva. Ovviamente, chiaramente è sempre un momento molto particolare quello di un contatto con dei vulcaniani, però comunque, non mi è dispiaciuto, ecco, anche questa visione. Jared?
Ma allora, questa sicuramente è stata la sequenza più interessante, al di là del discorso di Guinan, che vabbè, quel sangue che gli cola dal naso mentre fa questa apparizione, che sinceramente non mi ha fatto impazzire, ecco, mettiamola così. Ma tutta la parte legata al flashback è sicuramente interessante, cioè... Sono un po' quando, diciamo, la federazione, ma in quel caso non era neanche federazione, perché ancora non esisteva, diciamo quando ci spiavano, no? Ci osservavano, forse è il termine più giusto, senza contattarci, i vulcaniani sono sempre stati in mezzo a noi, con lo scopo di vedere quando avremmo raggiunto la velocità curvatura per poi far avvenire, diciamo, il primo contatto, ecco. Mettiamola così, e quindi sicuramente questa è una scena interessante. Tutta la cosa con i vulcaniani, inizialmente stavo cercando di scrutare se fossero gli stessi di Carbon Creek, l'episodio di Star Trek Enterprise. Non sono gli stessi, peccato, sarebbe stata un'occasione per rivedere l'attrice di T'Pol, ma purtroppo non sono stati gli stessi, anche se in quel caso non era proprio T'Pol ma era una sua antenata. Comunque, ad ogni modo, è bella la scena, no? Ed è bella anche come alla fine, cioè, l'alieno, il vulcaniano, non cercava di fargli del male, semplicemente voleva fargli, diciamo, dimenticare quello che aveva appena visto. Poi è stato teletrasportato e quindi, diciamo, la fusione mentale si è in qualche modo annullata, ecco, mettiamola così, non si è completata, è fallita, ecco. Snowpiercer ci dice Carbon Creek erano anni 40, qui anni 70-80, tipo, no, qui anni 2000, sì, anni 80, sì, perché ragazzino quando era piccolo, sì, effettivamente, bravo, anni 80, più o meno anni 70, quindi sì, effettivamente forse non ci cozzava con gli anni, però è anche vero che i vulcaniani hanno una vita più lunga della nostra, quindi effettivamente però ho cercato di guardare i volti e mi sembrava un po' gli stessi personaggi. Comunque è sicuramente una sequenza molto interessante, qui molto X-Files, perché qui mi ha dato molte vibrazioni alla X-Files, però devo dire che il tutto, diciamo, è funzionato bene, anche l'ingenuità, no, di questo agente federale che per tutta la vita ha pensato ci volessero fare del male, mentre in realtà non era la loro intenzione. Però io sapevo dalla serie classica di Star Trek, ma anche da altre serie, che comunque la fusione mentale vulcaniana è una pratica un po' invasiva. Non è che la fai così,
certo.
Sono sconosciuto, quindi non so, boh. Però effettivamente per non traumatizzare il bambino avevano tentato questo approccio, ecco, mettiamola. Comunque sicuramente è stata una parte interessante. Poi sappiamo che il primo contatto avverrà tra un paio di decenni, ecco, mettiamola così, e quindi diciamo tra mezzo secolo, mettiamola così, visto il tempo in cui è ambientata la serie qua, o almeno quasi, e quindi non potevano, diciamo, mostrarsi adesso, si sarebbero mostrati soltanto dopo, cioè ufficialmente si sarebbero mostrati solo dopo il primo contatto, ecco. Ringrazio Vincenzo Lamia, che ci augura anche una buonanotte e ci dona 5 euro. Grazie Vincenzo, grazie di cuore. I Vulcan erano venuti perché i terrestri avevano lanciato il primo satellite. Beh, poteva essere. Magari per vedere un po' il nostro progresso scientifico. Poi Carbon Creek era ambientato nel 1957. Ah, dentro qualche anno dopo. In Carbon Creek si pronuncia che i vulcani sarebbero tornati sulla Terra per controllare una ventina d'anni dopo, in effetti è la data compatibile con l'età di Wells. Interessante, grazie Corrado. Come in Carbon Creek, vedo che molti eravate preparati su questo episodio. Poi ho particolarmente apprezzato questo ultimo sviluppo, si va verso il primo contatto. Ricordando poi che in Discovery poche settimane fa hanno reso di fatto canon che i vulcaniani avevano controllato la Terra per un secolo prima del primo contatto. Ed è vero anche questo. Poi pensavo a Carbon Creek, io spero sempre di rivedere nei decenni successivi quel vulcaniano che ha deciso di rimanere sulla Terra in quanto innamorato della stile di vita dei terrestri. E chissà. Poi vediamo altri commenti. C'era un commento molto bello di Corrado, tornando a prima, su Q. Qui resta il dubbio su quanti poteri abbia perso realmente Q. Se ne fosse totalmente privo, difficilmente sarebbe riuscito in poche settimane a diventare lo psicanalista di René e un agente dell'FBI.
Sì, in effetti è un po' strana questa cosa, eh? Cioè fa tanto tipo gli episodi di Scooby-Doo dove si travestono tutti sì. E vengono spacciati per... no, in perché effetti. Scusate, però è anche vero che comunque in Star Trek i travestimenti hanno sempre funzionato molto bene, quindi nel senso gli lasciamo un po' il beneficio del dubbio, dai.
Mars ci dice: le luci tremano perché bisogna pagare le bollette. È vero, ha ragione. Verissimo. Poi nemmeno a me piaceva la Gainan che arriva come spirito. In effetti, dai, diciamo, non è la scena più forte dell'episodio, ecco. Antonio De Stefano, ecco, quella scena con Wild Bambino mi sarebbe piaciuta a questo punto, che uno dei vulcaniani poi, ecco, infatti, come ho detto io, ricordo quell'episodio di Enterprise, sì, che è Carbon Creek. Esattamente, Antonio De Stefano la pensa come me. Anch'io avrei trovato tantissimo che fosse tornata a Blalock, ma purtroppo niente. Ho scrutato con gli occhi perché c'era anche una ragazza vulcaniana nella scena, ma purtroppo non era lei. Comunque questa scena qua la possiamo chiamare un po' la scena X-Files.
Sì, decisamente, decisamente.
Andiamo avanti con la prossima.
Certo.
Che farà molto discutere.
Arriviamo ai nostri due piccioncini. Infatti qui passiamo a Rios e Teresa. Infatti vediamo che Teresa e Riccardo sono ancora sulla Sirena, mentre Rios cerca le subroutine Borg clandestine. I due a un certo punto approfittano della tranquillità per parlare e conoscersi meglio. Tramite un escamotage, diciamo, Teresa cerca di estorcere informazioni a Rios. Gli chiede di immaginare che siano sposati da ormai 10 anni, che si conoscano talmente bene da non dover neanche più parlare. Fa però che un giorno rimangano bloccati in un motel, dove lei lo informa che vorrebbe iniziare una relazione con un collega. Rios deve quindi raccontarle qualcosa del suo profondo che non le ha mai detto, una fondamentale verità che ti riguarda. quando Rios, diciamo, sta palesemente per dichiararsi, perché tanto lì stiamo andando a finire, Riccardo li interrompe perché ha mal di pancia, perché precedentemente si è mangiato 4 fette di torta grossa, così, e sfido io a non avere mal di pancia. Ma appunto li interrompe, ma Teresa, prima di andare dal bimbo, prende l'iniziativa e lo bacia. E questo un po'... ragazzi, io qui purtroppo... Allora, lei è bella, per carità, Rios è bello, però questa scena non ha senso. Cioè, a me dispiace dirlo. Cioè, allora, già il fatto che comunque lei sia ancora lì è problematico. Cioè, il fatto che comunque ancora Riccardo e Teresa si trovino lì mentre Rios sta facendo comunque delle ricerche che, se ci si pensa, sono importantissime, perché, cioè, Rios deve trovare il modo di, praticamente, di far partire la nave nonostante tutto, nonostante, diciamo, i bug Borg, nonostante i codici e tutto quanto. Quindi, cioè, lui dovrebbe fare il suo. Mentre invece, diciamo che... in un certo senso viene un po' distratto dalla presenza di Teresa e del bambino che tocca tutto, perché io non me lo scordo, voglio toccare tutto. Cioè, sì, ci sta, però io sinceramente non è una cosa che trovo fondamentale in questo episodio. Cioè, poteva benissimo non esserci, cioè, l'episodio andava avanti lo stesso. Cioè, al massimo potevano magari tenerla come scena per il prossimo episodio, la metti lì e vai avanti, però qui... è un po' fuori contesto, secondo me. A me purtroppo questa scena non è piaciuta, non l'ho apprezzata, nonostante comunque i due siano bravi, siano carini e tutto quanto, il bacino ci sta, vabbè, ok, però, cioè, raga, andiamo avanti. Almeno io questo pensavo mentre la guardavo, non so tu, Jared, che ne pensi, ma...
ma effettivamente questa è stata una scena che... boh. Cioè, si sapeva che prima o poi, o almeno si intuiva, che prima o poi questi due sarebbero arrivati da qualche parte. Ma come, lei che fino all'episodio precedente lo giudicava, sì, era scettica così, in questo episodio boh, si apre in questo modo, o è rimasta maliata da quello che ha visto sull'astronave, non lo so, boh. Cioè, secondo me non funziona molto questa scena specifica, ecco, mettiamola così. Ma più, in questo caso, secondo me è Teresa che sbaglia. Poi certo anche Rios, ragazzi, offre le torte. Cioè, no, già l'hai portata sull'astronave e mostra ancora più tecnologia. Cioè, oramai Rios ci ha oramai svelato tutto. Cioè, non lo so. Boh,
Comunque,
ammaliata dalle torte, comunque anche se è rimasta ammaliata dalle torte, se ce l'avessi anche un replicatore così, guarda, eviterei di cucinare tutti i giorni. Però dai, cioè, boh, cioè, io l'ho trovato un po' una scena, cioè, per carità, ci può stare una scena sentimentale e tutta, però comunque potevi creare un po' più di intimità prima di arrivare a questa parte così, cioè. Poi tutto quel discorso che fa lei, tipo, io ero tipo, lo guardavo tipo con la fronte tutta aggrottata e dicevo, ma cosa sta dicendo? E davanti alla TV ero così, perché? Non lo so, boh, l'ho trovato un po' cringe, ecco, mettiamo
ma
un po'
infatti
più che altro è imbarazzante per noi spettatori,
ma più che altro, appunto, cioè, più che imbarazzante, fuori dal contesto, cioè, nel senso, io capisco magari che anche qui, no, vogliamo magari spezzare la tensione drammatica, va bene, ok, una scena un po' più leggera, sì, ci può stare, però, cioè, rendiamoci conto anche un attimino a che punto siamo, perché,
ma ti rendi conto che il suo figlio potrebbe essere il suo bisnonno? Cioè, questo è il suo bisnonno di Rios.
Ma infatti guarda, boh, cioè, non lo so, cioè, ti dico, ma
persino Kirk aveva scene più romantiche, sì, dai, questa è stata una scena
madonna,
cioè, senza senso, ecco, mettiamola così, senza senso. Infatti la scena mi ha fatto venire in mente delle battute davanti spettacolo che tranquillo eviterò. Vabbè, passiamo oltre.
Bene, arriviamo al gran finale. Arriviamo al gran finale. Infatti vediamo che alla fine di tutto Jean-Luc, Raffi e Seth si ricongiungono, ma il teletrasporto della sirena è bloccato da un codice Borg. grazie al cellulare sanno che Jurati è da Sung. Il suo scopo è quello di prendere la nave e avere un vantaggio di 400 anni per assimilare l'intera galassia. Si usa quindi il teletrasporto di Talin, che tra l'altro è sparita per tutto il corso di questo episodio, non si sa che fine abbia fatto, e ci si prepara perché la regina non tornerà sicuramente da sola. Infatti, nel frattempo, la Jurati, che scema non è, si presenta a casa di Sung, trovando Adam praticamente sconvolto da quello che è appena successo con la con Core. La donna gli racconta quanto lui sia importante nel futuro e che Adam si trova davanti a un bivio: può salvare l'umanità dall'orlo dell'estinzione, venendo adorato e venerato, oppure può morire solo e senza gloria. Per garantirgli il futuro migliore, ovvero il primo, quindi quello che lo vede, diciamo, no, con le statue olografiche, quello vero con le targhe, con i memorial e tutto quanto, diciamo che deve fermare René e la scoperta che renderà obsoleto tutto il suo lavoro. In questo modo, quando la Terra vivrà un disastro ecologico, si rivolgeranno tutti quanti a lui. La regina può far accadere tutto questo, ma Adam, in cambio, deve eliminare Picard. L'uomo può fornirgli tutti gli elementi poiché il piano funzioni. Infatti, vediamo che grazie alle sue conoscenze, gli viene messa a disposizione la Spearhead Operation, che sono una serie di agenti ex agenti di forze speciali. L'assimilazione, quindi, a questo punto comincia, per la gioia di Giusy, che la vedo già molto contenta di vedere i nostri soldati con gli occhi neri. Oh, qui finalmente si torna in carreggiata, fortunatamente, diciamo, no? Dai, dopo quella scena con Rios e Teresa, qui dai, si ricomincia un po' a ragionare. E appunto, c'è il grande punto interrogativo di che fine ha fatto Talin, perché è sparita, è praticamente scomparsa. Però dall'altra parte c'è anche il lato molto positivo, appunto, di Jurati e Adam Sung, che sinceramente mi sono piaciuti molto, funzionano anche qui molto 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 bene. Mi piace vedere, vabbè, allora la Jurati lo vediamo, c'è una faccia che da schiaffi, ma dei livelli, qui in questa scena è bellissima, l'amo, perché già me la faccio da schiaffi. Ma quello più bello ancora, secondo me, è proprio Sung, perché proprio Brent Spiner è stato proprio bravo a cambiare espressione, cioè proprio veramente cambia da un momento all'altro, cioè è fantastica sta cosa. C'è proprio un momento in cui, appunto, quello poco prima dell'ultima immagine che vedete qui in colonna, dove appunto il soldato dice: beh, allora ci dite che cosa si fa, e c'è Sung che si gira insieme alla Giura, si gira di tutta quel sorrisino, no? Sung c'ha la faccia, boh, cioè proprio l'ho spazientito di più. Cioè, proprio lo prenderebbe a manate. Io l'ho adorato in quel momento, è proprio bello. Mi è piaciuto. No, ragazzi, veramente non lo sto prendendo, mi è piaciuto da morire. Quindi, bravi, vi voglio così, voglio più questo Sung cattivo, spero ci rimanga. E vediamo anche qui come va a finire. Certo che se la Jurati ci mette in mezzo i soldati, insomma, ne vediamo delle belle.
Sicuramente una bella scena, secondo me è un bel finale, un bel cliffhanger che ti tiene incollato all'episodio successivo. Ecco, secondo me su questo finale si riprende molto dopo quella scena un po' con Rios, dottoressa Teresa. Questa secondo me è una bella scena, una bella sequenza e finalmente si vede un punto di svolta nella regina. Tra l'altro ho visto su YouTube una piccola anticipazione dal prossimo episodio, una clip dove vediamo la Jurati con la veste da regina Borg, quindi sicuramente ci saranno ulteriori passi in avanti. Ma comunque mi è piaciuta, mi sta piacendo molto questa Jurati / Borg. Penso sia uno dei personaggi migliori fra i nuovi introdotti in Star Trek Picard.
Concordo.
Vediamo i commenti. Ma Raffi, quanto è alta? 1,80. Beh, i capelli ci metterà del suo. No, la regina Borg Jurati, no. La vera manipolatrice di Sung. Ma oramai Sung a pezzi, cioè io lo capisco. poi c'è tutto un commento di una marca che tra poco andremo a leggere per mettere in difficoltà la nostra Sofia.
Metti al singolare, andrò a leggere. Andremo.
Poi mi sa che avete saltato la scena in cui Kainan dice ora divento tua amica e
è vero.
Mi metti contro il 1800. Sì, però Davide, il loro, perché bisogna capire un po' la linea temporale, cioè esatto. Loro si incontrano, cioè il loro incontro dal 1800 parte da The Next Generation, che poi vanno indietro e vanno ad incontrarsi. Ma se quella parte di Next Generation non esiste più, almeno in questa linea temporale, non si incontreranno mai in quel 1800, cioè per il momento ancora non si sono visti, perché quel viaggio nel passato parte da un futuro che al momento è stato riscritto. Cioè lo so che è complicatissimo, infatti questa cosa dei viaggi nel tempo ci sta un po' incasinando tutte le menti di tutti noi spettatori.
Sì, decisamente.
Comunque Giurati senza trucco, scompigliata di rosso, ha un fascino animale che crea sobbalzi, ci dice Mauro Ballanti. La settimana prossima scatta la poesia. Ode al fascino selvaggio e manesco della Giurati.
Ti aspetto, Mauro.
Ovviamente sempre per scherzare. Poi, sempre meglio che Luca Giurati, ci dice Davide Bertoc. E infatti nel futuro alternativo c'era la sua statua gigante perché il viaggio a Europa non era avvenuto e lui aveva salvato l'umanità, ci dice Snowpiercer. Infatti è vero, nel secondo episodio della seconda stagione. Poi qui la vera manipolatrice è la regina Borg, altro che Raffi, anche secondo me. Manuel. E poi c'era un altro commento di Corrado, che però in questo momento ho perso, quindi Corrado eccolo qua. Per gli amanti della linea temporale, una nuova citazione dalla Spirit di 12 Monkeys, in mezzo a tante citazioni e personaggi di organizzazione con la serie, diciamo che questa è una linea temporale alternativa anche a 12 Monkeys, dove l'umanità non fu decimata nel 2015. Comunque la devo vedere questa cosa, perché quella non l'ho vista, però so che lo showrunner di Terry Matalas è lo stesso di 12 Monkeys.
Ah, dai.
Sì. Bene, Sofia, considerazioni su questo finale e sui prossimi episodi? Prima di chiudere la diretta.
Beh, sicuramente, che dire, è un finale che lascia, come abbiamo detto fino a questo punto, tantissima carne al fuoco e quindi chiaramente adesso l'asticella della curiosità, almeno per il mio punto di vista, è veramente altissima. Sono molto curiosa di vedere che cosa combinano. Però prima di sapere la tua, caro Jared, vorrei leggere il commento con la P del nostro Francesco Sonodaro, perché ormai è quasi l'una, quindi è arrivato il momento. Allora, con calma. Puntata pietà. Poliziotto preleva Picard per processarlo, però Picard pare poco propenso per parlare. Professore perde pulzella Prometeo, però progettista, pienamente posseduta, profila per professore periodo prestigioso, personaggio potente percepisce prossimo perire. Pilota peloso piace parecchio, professionista provvede perché percepisca pciù. Bellissima, ma abbiamo anche un altro commento tutto con la P che era arrivato. Da parte, eccolo qua, di Claudia Polloni, che ci scrive perdutamente posseduta per prosa Picard proprio perfetta, quindi bene, oltre i poeti maledetti abbiamo anche il circolo della P, mi piace questa mi piace questa cosa.
C'era poi un commento di Marza, cambio regista nella prossima puntata? Credo di sì. Adesso vado a fare una ricerca veloce per capire chi è. Tu, Sofia, intanto leggi qualche altro commento e poi ci ritorniamo su questo.
Ok, abbiamo anche Riccardo Canil che appunto rimarca il fatto di come la Giurati cambia il volto mentre si avvicina al soldato. Infatti anche lei è veramente impressionante. E poi abbiamo un commento di Daria Quercia: Sung Giurati, Queen, Resistance is Futile. È bella, è stato molto bella anche quel momento lì. E poi in realtà non ci sono tantissimi commenti, diciamo, a riguardo di questa scena. tanti applausi di Daria Quercia, probabilmente per il commento con tutte le P del nostro caro Navarca.
E... allora, per il momento non ho trovato chi sarà regista, quindi lo sapremo la prossima settimana quando usciranno le foto promozionali e tutto il resto. Però penso sarà uno diverso, perché in genere in questa stagione non si alternano di due in due, meno per lo più, quindi probabilmente ne sarà un altro. E ci avviciniamo al penultimo episodio.
Penultimo.
Quindi io spero che nel prossimo risolvono almeno qualche vicenda minore e poi nell'ultimo tutta la carne al fuoco. Ecco, mettiamola così. Però non devono essere due episodi di transizione, cioè ora voglio vedere la missione Europa, anche perché io nell'ultimo voglio anche ritornare nel futuro, quello per bene, non quello alterato, quindi quello normale, ecco. Quindi spero, insomma, che non facciano un altro episodio di transizione per tutto il finale, perché sennò, cioè, come ho detto prima, non sono un grande amante di queste cose. Comunque, diciamo che dopo lo scorso episodio, che ci aveva lasciato un po' così e così, almeno noi due, questo, diciamo, tira un po', è più, diciamo, ci rende un po' più positivi, ecco, mettiamola così. Per il momento io non mi sento affatto insoddisfatto di questa seconda stagione. Secondo me è ben fatta, ci sono delle incongruenze e le riconosciamo che ci sono, però il tutto scorre bene, funziona, i personaggi hanno degli ottimi dialoghi, la recitazione è buona. Secondo me per il momento, diciamo, per lo più ci sono più episodi sicuramente positivi che negativi. Io per il momento ancora non ho dato una bocciatura, quindi bene. Speriamo non ce ne possano i due. Però, insomma, diciamo che per il momento, secondo me, questa seconda stagione sta funzionando.
Assolutamente, guarda, sono d'accordo con te. Io avevo dato la bocciatura appunto allo scorso episodio, però vedo che già stanno ripartendo, diciamo, bene. Quindi ditine incrociate e speriamo bene per i prossimi due. Speriamo che ci diano, diciamo, il gran finale.
Già abbiamo un'anticipazione su che cosa andremo a vedere nella terza stagione. Tornerà un po' tutto il cast.
Esatto.
Sembrerebbe che Picard abbia ricevuto un invito a un matrimonio, almeno io ho sentito questo, e poi da lì sicuramente si svolgerà l'intera vicenda. Però è ancora presto per dirlo, prima finiamo la seconda stagione, e poi dopo la seconda stagione, caro Enrico Pireda, non ti preoccupare che torneranno pianeti e alieni della settimana, stavo a dire alieni e pianeti. Dopo Borg giurati ho iniziato a confondere anche le parole, e quindi bene, anche se su Strange New World, come la scorsa settimana, ancora rimane tutto incerto, perché continua a tardare la risposta sulla distribuzione internazionale. Paramount Plus, più che altro le pagine di Star Trek, continuano a pubblicare piccoli taser di 15-30 secondi, ma sulla distribuzione internazionale c'è sempre il solito disclaimer che ho scritto: ulteriore disponibilità internazionale sarà rivelata più avanti. Sì, più avanti, e noi aspettiamo dal 18 gennaio. Più avanti quanto? Cioè, è vero che loro ufficialmente non hanno mai detto che Strange New World arriverà in contemporanea come è stato con Picard o con Discovery. Ufficialmente non hanno mai detto, ma noi sì, lo si pensava. Insomma, tutte le serie live action sono state distribuite un po' in questo modo, soprattutto Strange New World, in cui probabilmente è una delle più attese di sempre.
Sì, infatti.
Comunque le speranze ancora non sono perdute, mancano ancora adesso 12 giorni. vediamo. Io dico che se la prossima settimana non sentiamo nulla, dobbiamo iniziarci veramente a preoccupare, perché almeno che non ci ritroviamo tutto nell'ultima settimana, è veramente difficile.
Sì.
Cioè, almeno che non arriva veramente Pluto TV, il classico comunicato come l'altra volta, allora vabbè, pazienza. però altrimenti altrimenti dovremmo aspettare, insomma la distribuzione su Paramount Plus. Sì, Paramount Plus e Paramount Plus in Italia è previsto verso settembre-ottobre, almeno sì. le ultime notizie sembravano andare su quel periodo, quindi diciamo c'è da preoccuparsi, perché dovremo vedere passare tutta l'estate, ecco, ovviamente riceveremo tutti gli spoiler e poi insomma si commenterà. Io spero di no, voglio rimanere un pelo fiducioso, però diciamo che questa mossa doveva essere fatta prima, ecco, mettiamola così. Sicuramente escludiamo Prime Video o Sky, perché non avrebbe senso promuoverlo adesso, cioè se dovevamo farlo prima. Cioè Sky con Halo è un po' che ci faceva la pubblicità prima che un po' la promozione, prima che arrivasse la serie sulla piattaforma.
Sì.
Lo stesso vale per anche per Strange New World, e quindi ma vedremo la prossima settimana, sicuramente ci aggiorneremo. Però già la scorsa diretta ero perplesso, questa lo sono ancora di più. Comunque, ad ogni modo, quando finirà Picard dovrebbe poi debuttare Strange New World, vediamo, mancano ancora due settimane più o meno, se calcoliamo i giorni mancano circa due settimane, quindi tentare non costa nulla. Bene, direi che con questo capitolo, con l'ottavo episodio della seconda stagione, abbiamo concluso. E quindi insomma ci diamo appuntamento alla prossima settimana,
sì,
con il nono episodio della seconda stagione, sempre al prossimo venerdì, probabilmente sempre allo stesso orario, anzi senza probabilmente, sicuramente sempre allo stesso orario. Io ringrazio tutti gli spettatori per essere rimasti collegati con noi fino all'1:05 di notte, grazie a tutti, vi farei anche un applauso se siete d'accordo, grazie. Poi ringrazio la nostra Sofia, il nostro primo ufficiale, per avermi accompagnato in questa diretta.
Io ringrazio il nostro capitano Jared, ringrazio ovviamente anche tutti i nostri spettatori che non demordono e che sono rimasti ancora qui con noi.
E ricordiamo che a partire dal prossimo mercoledì questa diretta sarà disponibile anche in formato podcast attraverso i canali di Fantascientificast, ovvero voi cercate Fantascientificast su Spotify, su Amazon Music, su iTunes, su Google Podcast, e all'interno di Fantascientificast trovate una serie di podcast a tema fantascienza, fra cui anche il Team Tech, e quindi diciamo sarà disponibile la puntata in versione audio, magari uno in macchina se la vuole ascoltare a modo di programma radiofonico, e magari in quel caso c'è una musichina di sottofondo, ecco, che fa un po' più di atmosfera rispetto alla live. Bene, direi che è tutto, quindi vi auguriamo buonanotte e ci rivediamo la prossima settimana. A venerdì. Buonanotte a tutti.
Buonanotte.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.